Carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici di Radio Mater, buongiorno a tutti. Sono Don Stefano Buttinoni e siamo al nostro terzo appuntamento nel quale parliamo di disabilità, ma ne parliamo nei termini della fede, quindi non facciamo delle trasmissioni sulla disabilità in quanto tale o dei grandi discorsi sulla disabilità. Cerchiamo di guardare come la disabilità può aiutare le nostre comunità cristiane e può aiutare ovviamente le persone con disabilità a inserirsi a pieno titolo nella comunità cristiana. Questo sembrerebbe un dato scontato, come si fa a non dire che una persona con disabilità non appartenga alla comunità cristiana, però sappiamo e dobbiamo riconoscerlo che abbiamo ancora tanti passi da fare, tanti scogli, ostacoli da superare. Innanzitutto voglio ringraziare Radio Mater perché attraverso queste trasmissioni ho ricevuto tanti, in inglese si dice feedback, cioè tante persone mi hanno contattato personalmente attraverso la posta elettronica, attraverso il sito, attraverso il canale YouTube, attraverso la pagina Facebook, e mi sono accorto che davvero Radio Mater ha tanti ascoltatori e ascoltatrici che sono molto attivi anche sui social. È interessante questo. Vuol dire che la radio ha la sua funzione e anche i social hanno la loro funzione. Questa è una cosa molto bella. Cosa facciamo oggi? Noi nella prima puntata abbiamo ascoltato dalla parola del Vangelo l'episodio del cieco nato e ci siamo addentrati nella ricerca della profondità di questo brano per scoprire come Gesù guarda alla disabilità appunto di una persona che è nata cieca, che è cieca dalla nascita. E lì abbiamo scoperto davvero tanti rilievi e il rilievo più importante è che Gesù non vede la disabilità quanto vede la persona. E la persona con disabilità, che in quel caso riceverà quel dono infinito che è la vista, vedrà Gesù, quindi non vedrà semplicemente gli alberi, i prati, ma vedrà Gesù. Ecco. Questo passaggio duplice ci ha condotto e ci ha già spalancato tantissime orizzonti di pensiero. Poi abbiamo guardato dentro nella casa di Lazzaro. Siamo entrati nella casa di Lazzaro e abbiamo cercato di capire alcune cose. Certo, qualcuno è rimasto un po' sorpreso, è vero, la lettura che do io di questo brano è un po' atipica. Pensare che Lazzaro fosse una persona con disabilità, dove Marta e Maria sono due sorelle non sposate che lo accudiscono, è un'ipotesi forse nuova, ma è un'ipotesi interessante perché metterebbe insieme, ricucirebbe tanti aspetti che altrimenti non si spiegano, non so come dire. Ecco, se poniamo Lazzaro in quella posizione, ecco che tanti pezzettini vanno a posto. E oggi? Oggi io mi distaccherei un attimo dalla lettura diretta del Vangelo e andrei ad affrontare una questione che per le nostre comunità cristiane è davvero essenziale, cioè perché la comunità cristiana deve sentire come parte propria la persona con disabilità. Ecco, per questo mi viene in grande aiuto l'intervento che ho appena tenuto al convegno per la diocesi di Bolzano e Bressanone, che era proprio intitolato «Per Dio nessuno è troppo piccolo». Per Dio nessuno è troppo piccolo. È un titolo molto bello, affascinante, nel quale voglio addentrarmi con voi, riprendendo appunto alcune cose che ho detto al convegno e allargandole al fatto che comunque qui siamo anche in un contesto più disteso, dove possiamo avere anche qualche tempo un po' più prolungato per addentrarci nel tema. Benissimo. Che cosa significa innanzitutto che per Dio nessuno è troppo piccolo? Perché effettivamente l'espressione è molto carina, è molto bella, ma che significa questo? Beh, sarà il punto di arrivo del nostro percorso di oggi, ma lo anticipo perché si capisca dove vogliamo arrivare. Dio non solo non fa preferenze di persone, ma Dio non scarta nessuno. Questo sembra davvero qualche cosa che possiamo dare per scontato, ma non lo è. E anche nella storia della Chiesa, purtroppo, dobbiamo accettare il fatto che non sempre la Chiesa ha avuto questo pensiero, e cioè che ci potessero essere persone meno e che comunque sono capaci di, hanno la possibilità di essere parte di. Ecco, ho dato soltanto uno sprazzo, come per dire, guardate, quello lì è il rifugio dove dobbiamo arrivare. Vediamo adesso, passo passo, di addentrarci in questo tema. Allora, innanzitutto dobbiamo osservare che anche la società civile ha impiegato diversi secoli per arrivare a dire che tutti appartengono alla stessa comunità umana e che hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti della comunità umana. E quando si è messo per iscritto questa verità, quando si è portata a coscienza di tutti i paesi culturalmente più partecipi di questa verità che altrimenti ci resterebbe oscura. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè quella guerra nella quale il mito della razza, il mito della possibilità di una generazione pura, senza difetti, appartenente tutto allo stesso ceppo cromosomico, potesse prevalere sugli altri. Cioè l'idea davvero che ha sconvolto in pochissimi anni l'Europa e poi il mondo, che è partita davvero da una sorta di follia che è diventata follia omicida, al termine della Seconda Guerra Mondiale ha portato a coscienza che l'umanità aveva bisogno di poter dichiarare delle cose sulle quali non si può tornare indietro. E lì che è nata appunto quella documento, quella carta internazionale, quel documento irreformabile che dice che tutti sono debitori di un diritto alla vita, di un diritto all'istruzione, di un diritto ad avere un'opinione, di un diritto di cittadinanza nell'umanità. Questo percorso appunto non è stato facile, è un percorso che ha dovuto attraversare delle aberrazioni pazzesche e che, possiamo dirlo, non è compiuto, cioè non possiamo rassegnarci o comunque essere contenti di dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo detto tutto, non è vero, perché soprattutto nei paesi con forte immigrazione, forte mescolamento di etnie, ci accorgiamo che le guerre tra popoli, tra etnie, nascono sempre da un preconcetto, che io sono, ho più diritto di te, che il mio essere, che ne so, bianco, è più pregevole che il tuo essere di pelle scura, per ipotesi. Ecco, cioè, tutte cose che vediamo. Vediamo anche addirittura all'interno dell'Europa che ci sono delle recrudescenze di questo. C'è addirittura una rinascita di un nazifascismo sotterraneo, terrificante. Però dobbiamo metterlo in conto, quindi è come dire che ciascuno di noi in fondo non può partire da un già dato. Quindi io sono nato nel 1967, la Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo c'era già e allora io sto a posto. No, io non sono a posto, perché io dovrò capire e dovrò attraversare anch'io personalmente. Quindi è come se ciascuno di noi dovesse cominciare la storia dell'umanità sempre da capo. Ecco, quindi non arrendiamoci su questo, però poniamo questa attenzione che c'è stato davvero un momento estremamente doloroso che ha chiamato a sé l'esigenza di un percorso che portasse a dignità a tutti e ciascuno. E questo non è stato neanche compiuto al suo interno, però, questo dobbiamo ammetterlo, perché non è bastata la dichiarazione internazionale, la dichiarazione mondiale dei diritti dell'uomo, si è dovuta aggiungere nel tempo un documento che dicesse che le persone con disabilità fanno parte. E lo so, sembra incredibile detto così, però ci è voluto anche questo passaggio, un momento in cui si è dovuto scrivere che le persone con disabilità fanno parte della comunità umana e hanno gli stessi doveri, gli stessi diritti, e anzi vanno in qualche modo tutelati e protetti proprio nel nome della loro fragilità. E questa dichiarazione, questo documento che ha permesso, una volta che anche ad esempio l'Italia ha aderito, no, a questo documento, che ha permesso un cambio di passo, per cui la società degli autobus non può più mettere in circolazione degli autobus che non abbiano modo di far salire, non so, ad esempio la carrozzina. Ci vogliono dei segnali che permettano alle persone non vedenti di muoversi anche all'interno della città. Bene, tutte queste innovazioni, tra virgolette, le abbiamo perché c'è quel documento, per cui se io costruisco un nuovo condominio non posso mettere un ascensore nel quale non entrerebbe una carrozzina, non posso mettere i bottoni dell'ascensore senza che abbiano il numero in Braille. Perché? Perché l'Italia ha aderito a questo documento. Ora, dentro qui, noi dobbiamo renderci conto che è un passo importante, non dobbiamo sottovalutarlo. A volte le persone con disabilità rivendicano delle cose che, per carità, sono giustissime, però qualche volta mi tocca dire loro, però calma, perché non è facile che gli altri capiscano. Bisogna mettersi nelle condizioni di far capire anche un'esigenza. Io, ad esempio, faccio fatica a comprendere il mondo della disabilità motoria. Se uno vuole fare un bell'esercizio, ad esempio, può passare, che ne so, un paio di giorni su una sedia a rotelle e lì si accorge, oppure con un paio di stappelle, no? Lì si accorge come quella fragilità deve essere accompagnata, deve essere aiutata, deve essere facilitata, altrimenti la vita diventa davvero estremamente difficile, fino al punto quasi di essere invivibile. Ecco. E quindi questo per noi è un punto sul quale dobbiamo ragionare. Ma perché ci è così difficile pensare questo? Perché io che vedo bene, sento bene, parlo bene, mi muovo bene, insomma con tutti i miei acciacchi come ce li hanno tutti, perché faccio così fatica a immedesimarmi in colui che invece appunto non si muove bene, non vede bene, no? Parlo di disabilità fisiche. Beh, questo perché noi per prima cosa apparteniamo alla natura. Cioè, prima di essere natura umana, e questo ce lo ricorda anche il Pontefice, non dobbiamo dimenticarci di avere un uomo naturale dentro di noi, anzi, un animale naturale dentro di noi. Cosa voglio dire con questo? La natura in se stessa non è né buona né cattiva. La natura però seleziona, appunto, se alla gattina nasce un gattino cieco, quando la mamma gattina si rende conto che questo gattino non diventerà mai autonomo, lo abbandona. Lo abbandona. Così come farà il passerotto, lo butterà giù dal nido. Questo a noi dà già impressione, fa già impressione questo. È vero che anche tra gli animali a volte ci sono degli episodi davvero di una grande, potremmo addirittura chiamarla generosità, no? Però mediamente è così. Se viene un inverno particolarmente freddo, un tot di animali non sopravviveranno. E così è, no? Questa è quella che viene chiamata la selezione della specie. E allora noi apparteniamo a questo, ce l'abbiamo un po' dentro. Per cui quando io in oratorio chiamo i bambini per la merenda, ecco che tutti sgomitano e chi è più forte vuole accaparrarsi per primo la merenda. Cioè c'è una parte di natura dentro di noi che è un po' animalesca. Non c'è niente da fare, bisogna riconoscerlo. C'è una natura un po' animale che ci anima. Ecco, però, ecco qui è la grande scoperta, l'essere umano non è solo quello. Allora, lo dico in una formula breve, se la natura seleziona solo gli esseri che possono adattarsi all'ambiente, l'essere umano è capace di adattare all'ambiente perché qualunque suo figlio possa sopravvivere. Ecco perché io metto le rampe per entrare all'ufficio delle poste, perché dichiaro che per entrare in posta non è indispensabile avere due gambe che funzionano. Posso essere una persona anziana che cammina col bastone e con la rampa fa molta meno fatica che con i gradini. Perché? Perché io sono un essere umano, non sono semplicemente un animale. Mentre l'animale selezionerebbe quell'individuo che è più forte perché possa sopravvivere in un ambiente ostile, l'essere umano cambia l'ambiente perché anche l'essere più fragile possa sopravvivere. Benissimo, noi ci fermiamo per qualche istante per un piccolo stacco musicale che ci può servire proprio anche per ragionare un attimo su questo.
Giocati la vita con stupore. No, non temere, no, credi tu in lui. Non temere di affrontare il mondo e le sue sfide che ti fanno male. No, non temere, no, credi tu in lui e vivrai. Questo sole d'autunno, il tempo è già arrivato, apri la tua porta Cristo, lui solo sa chi tu sei, ad ogni uomo che la cerca, lui porterà la libertà, non aver paura di rischiare, giocati la vita con stupore.
Ed eccoci alla seconda parte, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Mater. La seconda parte noi andiamo a, ad osservare, a penetrare maggiormente questo aspetto dell'essere umano. Allora, l'essere umano è capace di adattare l'ambiente perché anche la creatura più fragile possa sopravvivere e sopravvivere bene. Ora, questa è la vera grandezza dell'essere umano. Essere umani significa questo. Significa permettere la vita a ciascuno e soprattutto adoperarsi per coloro che sono più fragili. Ecco perché noi diciamo quando uno, ad esempio, esclude qualcun altro, tu sei disumano, ti stai disumanizzando. Quando Papa Francesco dice attenzione alla cultura dello scarto, cioè l'idea di poter scartare qualcuno, tu vai bene, tu non vai bene, tu mi servi, allora ti salvo, tu non mi servi, allora ti butto a mare. Eh no, essere umani e quindi rispondere al nostro essere umani deve andare in questa direzione, altrimenti ci spostiamo verso l'essere animali, sempre più animali, fino al punto di essere bestie. Ecco, la diciamo così, con una battuta un po' scherzosa, però che ha dentro tanta serietà. Quindi il nostro rimanere umani, se già lo siamo, il nostro diventare umani, se non lo siamo ancora. Vedete che io fino a questo punto non ho ancora citato né la Bibbia, né il Vangelo, né nessun'altra cosa che pertiene alla nostra fede. Sto parlando soltanto di umanità. Però ci accorgiamo che Gesù era davvero umano. Gesù guarda alle persone non partendo dalla disabilità, e l'abbiamo visto nel cieco nato, ma guardando all'essere umano e lo accoglie così come lui è. Addirittura chiede all'uomo, cioè, cosa vuoi che io ti faccia? In un episodio del Vangelo dice, ma uno potrebbe dire, caspita, cosa vuoi che mi faccia? Vorrei riavere la vista, in quel caso era un uomo che l'aveva persa, no? Vorrei riavere la vista. Ma perché? Ma perché Gesù non vede primariamente il deficit sensoriale, ma vede la persona. Perché? Perché Gesù è veramente umano. Quando noi diciamo che Gesù è veramente uomo, qualche volta diciamo che Gesù è veramente umano, perché così ci ricorda che cosa possiamo diventare noi nel nome di Gesù, veramente umani. Ok, poi su questo magari ci torniamo. Però rivediamo un attimo, facciamo un passo indietro. Quando noi ci disumanizziamo, che meccanismo mentale mettiamo in atto? Ecco, nel mio libro, La disabilità ci rende umani, guardate un po' che il libro, La disabilità ci rende umani, dico, riprendendo un pensiero che ormai si è sviluppato nell'ambito dello studio della disabilità, che noi rischiamo sempre di rimanere vittime della tirannia della normalità. Cosa vuol dire la tirannia della normalità? È abbastanza semplice da capire. E cioè che c'è una linea nella nostra mente, una linea sotto la quale uno non è normale e un'altra linea sopra la quale uno è normale. Io, avendo un fratello con disabilità, quante volte ho sentito dire, e forse anch'io l'ho detto, mio fratello non è normale. È terribile questo. Vuol dire che dentro nella mente di chi pronuncia questa parola c'è questa linea misteriosa che ha dichiarato che sotto un certo standard tu non ci arrivi. Ma poi ce n'è anche un'altra di linea e che forse dovremmo considerare, perché anche quella a volte ci tira dei brutti scherzi, e cioè quella dell'eccellenza. Per cui c'è il bambino che gioca a calcio ed è bravo a giocare a calcio, ma c'è quello altro che è un campione. Quindi non è normale, è di più. E qui tutta la società si muove attorno a quattro coordinate, di questa tirannia della normalità. La prima è la bellezza, no? È la bellezza, per cui c'è una bellezza normale, che è quella che hanno tutti, sotto questa soglia ci sono le persone brutte e sopra quella soglia, quell'altra soglia, ci sono le dive, i divi, i modelli, i fotomodelli, eccetera. Cioè, questa logica perversa, per cui c'è questa curva, no, che si chiama gaussiana, voi immaginate che abbia la forma di una campana, dove nella parte centrale ci sta la maggioranza e all'estremo di sinistra ci stanno i subnormali e invece all'estremo di destra ci stanno i superdotati, quindi chi è brutto e chi è strabellissimo, in mezzo ci sono i normali. Ecco, questo schema mentale è uno schema che lega tutto in una tirannia di normalità, mi fa guardare il mondo in questo modo. E questa è la prima delle coordinate. La seconda coordinata è quella della forza. Ci sono persone che sono mediamente forti e poi ci sono i deboli, quelli che non sono abbastanza forti. Come un giorno mi disse un allenatore del pallone, mi disse: Stefano, lascia stare, non è per te. Io volevo solo giocare a pallone, non è che avessi delle mire di andare a giocare in Serie A. E quindi cosa vuol dire? Che quell'allenatore ha tirato per me una riga e mi ha detto: no, tu non sei abbastanza forte per giocare a pallone. E lo vediamo nello sport, poi questa cosa è micidiale, dove poi ci sono i supercampioni, no? Che sono fortissimi. Ed è l'altro, lì in mezzo c'è la norma e sopra e sotto ci sono gli anormali. Altra, l'intelligenza. E qui è drammatica la cosa, perché questa idea di una normalità nell'intelligenza ha generato studi pazzeschi su queste cose. Addirittura, non so se avete, ma immagino di sì, che abbiate sentito parlare del quoziente di intelligenza. Facevano fare questi test, e c'è ancora qualcuno che li fa fare, per capire se tu hai un'intelligenza normale, se sei un super dotato di intelligenza o sei sottodotato di intelligenza. Terrificante questo. Perché? Perché l'intelligenza, come poi altri hanno sviluppato, studi, Goleman, eccetera, l'intelligenza è multiforme. Quindi io posso essere velocissimo, come lo era la mia nonna, a fare i calcoli a mente, era più veloce di me con la calcolatrice, e poi invece io avere un'intelligenza pratica per cui so aggiustarti un armadietto in 2 secondi, perché immediatamente so come si fa, quale strumento usare, eccetera. Quindi definire che nell'intelligenza ci sia una normalità è un affronto anche alla scienza, cioè non ha niente di scientifico questa cosa. Perché se io ti chiedo appunto a te che sei, non so, discalculo per dire, di fare delle operazioni a mente non ci riuscirai mai, però magari tu mi riesci a pensare come può funzionare, non so, una stella, una supernova all'interno del cosmo. Quindi dichiarare che cosa sia l'intelligenza è davvero una tirannia della normalità che uccide ogni possibilità anche scientifica. Però attenzione, perché la scuola funziona così. Nella nostra scuola, pur con tutti i rimedi che stiamo cercando e pensando insieme, funziona ancora così. La scuola è pensata per i bambini normali, sì, purtroppo sì. I programmi scolastici sono pensati per i bambini normali. Poi dopo ci sono i bravi insegnanti che non si lasciano preda di questa idea, ma sviluppano tecniche, sviluppano metodi di insegnamento perché ciascuno possa raggiungere il suo successo, il suo massimo per le capacità che ha. Per cui uno non è bravo a leggere ad alta voce, però ad esempio è un campione in geografia. Come si fa a dire è intelligente o non è intelligente? Guai a noi se finiamo vittime di questa tirannia della normalità. L'altro aspetto è quello della abilità. Questo si vede tantissimo nei posti di lavoro. nei posti di lavoro dove uno fa degli scatti di categoria in funzione dei target raggiunti, per cui tu dovevi riuscire, non so, a vendere 200 stampanti in questo anno e sei riuscito a venderne 250, no? Allora tu hai mostrato abilità e competenza e quindi adesso ti metto capufficio, non lo so, ecco, ti do un avanzamento di carriera. Questo però è terribile perché innanzitutto impone a tutta la società l'idea che ci possa essere una abilità e una disabilità, oppure una super abilità. Questo, capite, fa di tutto un gran pasticcio perché fa soffrire le persone. Cioè, è molto importante che io, ad esempio, quando incontro un bambino, un ragazzino, non gli chieda che cosa vuoi fare da grande, mettendo in atto tutte le questioni che pertengono appunto alle sue abilità, alle sue competenze, che oggi magari da ragazzino non ha neanche, perché non sa neanche da che parte girarsi. Mediamente i maschietti dicono voglio fare il calciatore e le femminucce dicono voglio fare la maestra, va bene, sì. Magari è più importante invece chiedere chi vuoi essere, non che cosa vuoi fare, chi vuoi essere. Un giorno un bambino mi ha risposto io voglio essere felice. Ecco, questa è una risposta veramente di sapienza. Quindi, come si raggiunge questa felicità? In una vita dove io vengo custodito per quello che sono, non perché qualcuno ha messo dei livelli di normalità sulla mia bellezza, sulla mia intelligenza, sulla mia forza e sulla mia abilità. Guai a me. E poi, parliamoci chiaro, proviamo a osservare nel cammino di vita normale di un uomo o di una donna che non abbiano, che ne so, incidenti gravi, malattie improvvise, eccetera, eccetera. Noi partiamo da essere oggettivamente bruttini, perché adesso non voglio dire, ma lo dico così come battuta, ma quando nasciamo non è che siamo proprio bellissimi, ecco, siamo un po' dei ragnini, no? E man mano diventiamo belli, poi come diceva la mia nonna, chi conosce il dialetto lombardo lo capisce subito, si arriva alla bellezza dell'asin, no? Alla bellezza dell'asino, cioè che si arriva ad essere belli perché a 20 anni sono tutti belli, no? E poi man mano ecco che si degrada e man mano si diventa anche bruttini, vengono le rughe, vengono quelle cose lì, no? Soprattutto le signore si sentono molto affrante da questa cosa. Quindi anche quell'idea di norma della bellezza non dura tutta la vita e c'è un periodo di vita in cui quella norma può essere applicata e dopo non lo è più. Ecco dove ad esempio hanno la parte forte tutti quelli che vendono questi rimedi per non diventare brutti, per non avere le rughe, per non perdere i capelli, per eccetera eccetera, no? La paura di non valere, perché se la norma è quella di avere una folta capigliatura, essere pelati come il sottoscritto, adesso voi radioascoltatori non mi vedete ma io sono quasi completamente pelato, diventa una cosa brutta. Ma allo stesso modo, pensiamo alla forza, il bambino quando nasce debolissimo, poi diventa forte, resta forte l'essere umano per un certo periodo di anni e poi man mano degrada verso la debolezza. E allo stesso modo l'intelligenza, il bambino è intelligente, ma non lo so, non riesce a infilare il bastoncino del suo gioco dentro nel buco, no? Sì, deve acquisire delle competenze, no? E far sviluppare la sua intelligenza. E poi si arriva a un punto, no, dove si riesce a fare grandi scoperte scientifiche, si riesce a fare grandi imprese fondate sull'intelligenza e poi man mano si arriva al punto di non essere più capaci di fare le parole crociate. E già. E lo stesso nelle abilità. Il bambino non nasce abile, il bambino non sa neanche camminare, non sa neanche mangiare, deve impararle tutte quelle abilità lì. E poi si va verso un'età nella quale ci sono tutte queste abilità e poi man mano si perdono. Quante persone devono essere ad esempio imboccate in qualche casa di riposo o nelle nostre famiglie perché hanno perso quella abilità. Allora capite che questa tirannia della normalità è falsa, è veramente falsa e ci disumanizza. Cioè ci porta vicino all'essere delle bestie. Se io decido che questa cosa la possono fare soltanto i belli, gli intelligenti, i forti e gli abili, ecco che io ho escluso tanta parte di umanità. E questo davvero mi rende disumano. Oltretutto, se osserviamo, proprio quella Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo e quella carta che dichiara la piena cittadinanza della persona con disabilità è applicabilissima, perché quando vado a bere un caffè lo pago uguale, sia che sono bello come Paul Newman da giovane, sia che sono brutto come una carta pecora. Il caffè costa uguale. Quindi voglio dire, così in una battuta, intendiamoci, perché dovrebbe pagare il biglietto del tram, lo dovrebbe pagare meno chi è più intelligente, no? Oppure che il diritto di voto lo debbano avere soltanto quelli che hanno due lauree, ma ci mancherebbe altro. Ecco, adesso, prima di lasciarvi allo stacco musicale, vi lancio il tema. E nella Chiesa come siamo messi su questo? Davvero. Dopo lo stacco musicale rispondiamo a qualche domanda e a qualche provocazione.
Quando al mattino ti risvegli e sei bagnato di sudore per un brutto sogno che hai fatto, ricordati. La vita non è mica un sogno e le avventure prima o poi diventeranno meravigliose.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, abbiamo affrontato questa grande questione che è la tirannia della normalità, che può trasformare l'uomo da essere umano davvero a diventare bestiale nei suoi comportamenti, addirittura a desiderare la morte di qualcuno o l'inefficienza e la non consistenza sociale, quindi senza nessun valore sociale della persona con disabilità. Ecco, adesso dobbiamo domandarci, ma all'interno della Chiesa come siamo messi? nelle nostre comunità cristiane, come siamo messi? Perché una battuta che io faccio sempre, ma perché fa un po' ridere, ma dall'altra parte ci deve fare riflettere. Se io metto in piedi la corale parrocchiale, dove possono venire solo quelli che sono ben intonati e sanno cantare, che cosa ho fatto io? Ho fatto un'operazione disumana, è inutile che stiamo a girarci intorno. Perché un conto se io devo fare la Filarmonica di Londra, ma in chiesa, tutti hanno diritto di cittadinanza, sì o no? Questo è importante. Ora, è vero che, ad esempio, è bello sentir proclamare una lettura da una persona con una bella voce impostata, che sa leggere bene, che non sbaglia le doppie, che non sbaglia gli accenti, per carità è bellissimo. Ma se io ho un bambino, ad esempio, che ha da poco imparato a leggere, perché non ha diritto di cittadinanza nella parola di Dio lui? Certo, sarà magari questione di formarlo se può formarsi, ma se non può formarsi, allora lui non potrà mai fare nulla durante la liturgia? Adesso butto lì delle cose, capite? Ma perché ciascuno di noi ragioni, ci pensi, com'è la mia comunità cristiana? È accogliente da questo punto di vista. Io vedo ad esempio che ci sono delle comunità cristiane dove c'è questa accoglienza, ed è un'accoglienza pensata alla base, pensata alla radice, non che mi viene così perché mi è capitato il ragazzino con la sindrome di Down e l'ho piazzato lì sull'altare, ma perché io questo l'ho capito, che se voglio essere veramente uomo, come è veramente umano Gesù Cristo, io non posso essere preda della tirannia della normalità. Devo liberarmi da questa impostazione. E poi lo so che ci sono discorsi complessi. Appunto, devo mettere in piedi il Consiglio degli Affari Economici. Mediamente chi vado a prendere? Dei grandi professionisti. Vero, verissimo, sono i collaboratori del parroco, per carità, verissimo. Ma è proprio così giusto che sia così la comunità cristiana? O forse ci sono altri parametri che possiamo imparare ad utilizzare? Ci sono magari altre specifiche che devono condurre il nostro ragionamento? Forse su alcuni aspetti dei passaggi li abbiamo anche fatti. Non so, penso all'abbattimento delle barriere architettoniche. Magari tante chiese, ovviamente dove è possibile, perché qualche volta se è certo che se costruisco una chiesa in cima a una montagna diventa difficile abbattere le barriere architettoniche, a meno che faccio una teleferica che mi porta anche le persone su, no? Ma dove è possibile creare la rampa, creare il corrimano, per dire, no? Tutti questi piccoli rimedi. Però anche lì gli impianti audio come sono? Tutelano le persone che hanno un udito scarso? La luce, no? Le persone con una visibilità ridotta riescono a orientarsi? Però qui io adesso voglio fare un salto di qualità. Perché? Perché noi non dobbiamo semplicemente costruire degli ambienti accoglienti per non essere disumani, che sarebbe già tantissimo. Ma dobbiamo sempre farci una domanda, e su questa domanda io ritornerò più volte, mi sentirete più volte su questo, perché è una di quelle questioni davvero importanti. Che immagine di Dio do quando io faccio determinate scelte? Cioè, se io ho stabilito che nel gruppo dei lettori non c'è posto per quella persona non vedente, attenzione, che peraltro potrebbe con il metodo Braille leggere più speditamente di altri, ma questo è un altro discorso, quale immagine di Dio do? Cioè sto surrettiziamente dichiarando che per Dio non c'è posto per te. E questo è importante, eh? Cioè, se io costruisco una chiesa, appunto, inaccessibile a una persona anziana, perché ci sono 350.000 gradini da fare, no? Io sto dichiarando che per te non c'è posto in questa chiesa. E quindi non c'è posto nel cuore di Dio. Ora, se questo architettonicamente lo si capisce subito, bisogna accorgersene anche dentro nelle cose più semplici. Quando ho comprato il pulmino per l'oratorio, l'ho comprato con la pedana oppure silenziosamente ho già deciso che se arriva un ragazzo in sedia a rotelle con noi non verrà in vacanza? Questa è una bella domanda. Io lo so, butto lì cose grandi, ma ancora di più. Quel ragazzo che si sentirà, o quella ragazza, quel bambino, o quella persona che si sentirà esclusa da quella vacanza, che cosa penserà? E riceverà il messaggio che nel cuore di Dio per lui non c'è posto, perché è proprio la comunità cristiana che mi ha escluso. Quindi la comunità cristiana, sto dicendo, non ha soltanto il dovere di rispondere a delle esigenze di umanità generica, ma di un'umanità trascendentale, cioè da un'umanità che mostra la sua trascendenza, cioè dal modo come io ti accolgo sto parlando di Dio, dal modo come ti escludo sto parlando di Dio. E già, sto dichiarando che tu, ad esempio, sei un figlio di un Dio minore. Non è vero che siamo tutti fratelli, perché tu qui non puoi entrare. Lo so che sono cose pesanti e che a volte non ci accorgiamo di farle, eh? Attenzione, non ci accorgiamo, ma quando noi ci addentriamo, partendo anche soltanto da quei prodromi, da quei punti di partenza dell'umanità normale e dei passi che la nostra umanità ha dovuto fare per poter comprendere che tutti e ciascuno hanno gli stessi diritti, io devo anche accorgermi come cristiano, come credente, che di mezzo ne va della persona di Dio, dell'immagine di Dio che io do. Ora, è chiaro che gli esiti possono essere davvero tristi, cioè esiti di solitudine, di esclusione, di selezione. Ecco dove nasce, e qui mi riaggancio al mio intervento fatto in diocesi di Bolzano-Bressanone, che si sta interrogando tantissimo su questi temi, di autosufficienza. Cioè che io, che tu ci sia o che non ci sia, a me fa lo stesso. Anzi, per certi versi, se non mi porti quel bambino con autismo che fa i suoi urletti in chiesa, io sto più calmo, sto più tranquillo e tutti sono più a posto. Lo so, dico cose gravi, però dobbiamo avere il coraggio di dircele queste cose, con serenità, senza rabbia, senza picchiare pugni, senza urlare, ma dobbiamo renderci conto che quando noi escludiamo qualcuno, dichiariamo la nostra autosufficienza, esattamente come ha fatto quell'allenatore del pallone quando mi ha detto: Stefano, lascia stare. Lui stava bene, non aveva bisogno di me, quella squadra non aveva bisogno di me, io non potevo dare niente a quella squadra lì. Ma quando me lo dice la mia comunità cristiana, me lo sta dicendo Dio. E questo è gravissimo, questo è un peccato, questo è davvero un peccato mortale. Perché? Perché semina la morte, semina l'esclusione, semina la tristezza, semina la voglia di scomparire, di non esserci. Ora, noi siamo qui a Radio Mater per farci condurre dalla parola di Dio, e io vi ho già offerto due spaccati, due grandi brani, perché noi possiamo imparare a non soltanto includere le persone, questo già sarebbe un grande passaggio, ma far sentire loro la appartenenza, cioè che io non posso celebrare la messa se tu non ci sei. E vi assicuro che nella mia vita di sacerdote, anche di sacerdote di oratorio, mi è capitato tante volte di comunicare questo alla persona più fragile. durante l'oratorio estivo, chi conosce le parrocchie dove sono stato, sul palco insieme a me c'era sempre uno o due bambini con disabilità, che mi aiutavano a portare i fogli, a leggere i nomi al microfono, a chiamare, a spostare i gruppi, a muovere sul tabellone le cifre dei punteggi, eccetera. E certo, perché? Perché io in quel modo ti dico, ma io non posso leggere i nomi delle squadre se tu non ci sei. Io devo farti sentire che tu appartieni a questa comunità e sei indispensabile, sei proprio indispensabile. E non soltanto per quello che sei capace di fare, ma perché sei una bella persona. Qui nella parrocchia ultima dove sono stato, c'era un ragazzo, un signore ormai, con sindrome di Down, grande appassionato di musica d'organo, che suona l'organo e la benedizione eucaristica del pomeriggio, della domenica pomeriggio in oratorio, non era la stessa cosa se mancava Matteo. Non era la stessa cosa, perché Matteo rendeva bella quella piccola liturgia di quella mezz'oretta vissuta insieme con i bambini, suonando l'organo, quei canti che lui sapeva e fra l'altro suonava estremamente bene, ma ancora di più che l'affabilità di Matteo, che la simpatia di Matteo, che la dolcezza con cui Matteo entra in relazione con le persone rendeva quella comunità bella da vedere. Bella da abitare. Io mi sono sempre reso conto che i bambini, quando si accorgevano che il Don aveva una predilezione per quella persona con più fragile, stavano tutti meglio. Perché uno guardando dice, beh, ma se il Don vuole bene a quel bambino fragile, anche io posso essere fragile. Se nel cuore del Don c'è spazio per quel bambino fragile, c'è spazio anche per me. E voi capite che questo è il messaggio che deve passare dalla comunità cristiana. Se in questa comunità cristiana c'è posto per la persona fragile, allora c'è posto anche per me. Ecco, carissimi, io volevo un po' così comunicarvi queste riflessioni e anche ascoltare da voi le vostre risonanze. Ecco, poi voi conoscete i modi per contattare Radio Mater, per mandare le vostre risonanze, oppure fatelo direttamente anche a me, mi trovate sul canale YouTube Stefano Buttinoni, oppure mi trovate su Facebook Stefano Buttinoni, oppure sul mio sito, il mio sito parolebuone.it, parolebuone.it, e trovate lì i miei riferimenti. Potete anche contattarmi, eccetera. Perché? Perché mi interessa molto l'esperienza personale che uno fa e il guadagno anche, come dire, di ciò che anche voi, ciascuno di voi, ha compreso di tutto questo. Magari qualcuno lo vive con gioia perché nella sua comunità cristiana questa cosa è ormai un dato più che assodato, magari per qualcun altro invece è più difficile. E su questo io vi dico, sempre sul sito parolebuone.it trovate il mio libro, che come vi dicevo l'altra volta non è un libro da leggere, non è un saggio dotto sulla disabilità in quanto tale, no, è proprio un manuale, un libro da fare, in 10 passi cerchiamo di vedere la nostra comunità cristiana come stanno. Quali passi abbiamo fatto, quali passi funzionano bene e quali passi invece sono un po' ancora da fare, sono un po' zoppicanti, dobbiamo crescere, però capire che per arrivare in fondo a questa scaletta, cioè in alto a questa scaletta di 10 passi, è proprio importante passarli tutti. Cioè non dare niente per scontato, non dire ma noi siamo già bravi perché c'è l'Ornella che viene sempre con noi a cantare. Può darsi che ci sia nella nostra comunità Ornella che viene sempre a cantare, ma magari chi lo sa, magari c'è un Giovanni di cui non ci siamo ancora accorti l'assenza e invece sarebbe un bene prezioso da andare a cercare. Concludendo, carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, io vi auguro una buona domenica e concludiamo con la benedizione del Signore, che allarghi il nostro cuore, prima di tutto, per passare dal mondo animale all'umano e quindi a imparare a essere umani e a restare umani, malgrado qualche volta nel nostro cuore ci venga a essere un po' bestiole, ecco. E poi chiedere davvero al Signore Gesù qual è l'umanità profonda che Lui ci ha consegnato. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio, Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Restiamo nella pace, la pace sia in tutte le vostre case e se qualcuno volesse riascoltare questa puntata, beh, la troverà anche, sicuramente nel grande archivio di Radio Mater, ma la troverà anche sul mio canale YouTube. Un abbraccio grandissimo a tutti e buona domenica e ovviamente ci risentiamo alla prima domenica di marzo. A presto!